scusate, stavo sorseggiando il mio caffè macchiato e ridevo tra me e me pensando a tutti i meme, meme, video virali che ovviamente sono già nati dalla performance di Loreen, uno in particolare, questa ragazza, questa donna che si è messa sotto il tavolo della cucina e ha le unghie, le ha rimediate con della stagnola. Beh, fa straridere, bravissima idea, geniale, molto divertente. Dunque, noi apriamo la rassegna stampa come sempre a quest'ora, per avere così il polso, no, della situa. Ovviamente il focus è su ancora su Cannes, però ci sono anche altre notizie, quindi Giulia Bevilacqua, non ditemi bravissima, se volete dirlo a me, Valentina Tridente, io invece me lo piglio volentieri. Ne parlavo oggi in terapia, che vorrei dei bravissima ogni tanto. Lodovica Comello, il sesso dopo i figli, ci ho messo 8 mesi a ricominciare, ok. Harrison Ford a Cannes, Indiana Jones finisce qui ma io non smetto di lavorare. Fedez e le immagini della malattia in The Ferragnez, ecco perché ho deciso di autofilmarmi. E poi ancora funivia del Mottarone, a 2 anni dalla tragedia, indagini chiuse con 8 indagati. Ancora appunto Festival di Cannes, mamma mia che meraviglia, Phoebe Waller-Bridge dal caschetto retro agli altri beauty look in terza serata, ma quello è un po' il suo signature look. Ecco l'abito da 35 milioni di follower che non so adesso da chi indossa, scusate, non conosco, c'è l'immagine di, vabbè, di Chiara Ferragni a Sanremo e poi di un'altra donna che lo indossa, ma io non so chi sia, e quindi Bottega Veneta ti fa desiderare anche un cono per le patatine, però dovete smetterla, scusate, questi brand di haute couture che fanno delle robe non pratiche e te le fanno pure pagare centinaia di migliaia di euro. Questo weekend le camminate del FAI per scoprire l'Italia tra arte e natura, e io ho appena scoperto che proprio dalle nostre parti a Reggio c'è il vecchio ospedale psichiatrico con la sede Lombroso, si chiama, il padiglione che è aperto, che il sabato e la domenica è visitabile gratuitamente dalle 15 alle 18, quindi domenica tutti allegramente in gita nel padiglione di psichiatria abbandonato. Non vedo l'ora! Scusate, scusate, mi calmo subito. Emilia Romagna, chi sono le vittime dell'alluvione? USA, esplodono le vendite dei libri censurati. E ancora, indagine di Greenpeace Italia, anche l'acqua d'uso potabile in Lombardia contaminata dai PFAS, che io, scusate, ma non so cosa siano. Bene, detto questo, direi di chiudere la nostra rassegna stanca, andare in pubblicità per poi tornare con più entusiasmo di prima. Torniamo, poi se poi c'è entusiasmo vediamo e approfondiamo qualcuna di queste notizie. Quindi rimanete con noi. Hold out here for a bit. Youngblood con la sua Original Me qui su Radio Parma 102-104 alle 18:28 minuti. Io ovviamente sono la vostra vitridente di fiducia, siete nel programma che si chiama Manie di Protagonismo ed è venerdì 19 maggio e su questo direi che possiamo almeno essere sicuri, perché molte altre certezze in realtà nella vita non ce ne sono e quindi accontentiamoci di quello che sappiamo. Vediamo qualcuna appunto delle notizie che abbiamo anticipato con la rassegna stanca, e visto che a Torino appunto c'è il Salone del Libro, ci abbiamo un po' tutti, no? Insomma, io non è che sia un amante dei saloni e sono più un amante delle serie TV e degli audiolibri, però è una di quelle cose, secondo me, che una volta nella vita insomma andrebbe vista, no? E se ci avete un po' di FOMO, Fear of Missing Out, del Salone di Torino, allora scusate, parliamo di libri e dei libri in America, dove esplodono le vendite dei libri censurati. Dunque, da quando il New York Times ha pubblicato un articolo sul fatto che Gender Queer Memoir fosse il libro più vietato negli Stati Uniti, le vendite sono aumentate del 130%, come del resto sappiamo che è da sempre che tu dici a una persona no, quello non lo puoi fare, automaticamente quella persona lo vorrà fare di più, e quindi se si parla di un libro come vietato, tutti a volerlo leggere. E per spingere il pubblico a leggere un libro, appunto, è quella di censurarlo, la strategia giusta. Lo suggeriscono i dati del NPD Book Scan, che monitora le vendite dei libri negli Stati Uniti. Quelli che sono stati vietati o comunque contestati come Mouse, Anti-Racist Baby e Gender Queer, scusate, sì, hanno richiamato l'attenzione dei media e scatenato il dibattito tra i lettori. Le loro vendite sono quindi esplose. Gender Queer, a Memoir di Maya Colbabe, o Colbabe, chiedo scusa, è considerato dall'American Library Association il più contestato degli Stati Uniti. Da quando sono partite le polemiche, il New York Times ha pubblicato un articolo sul fatto che fosse stato censurato. In una settimana le vendite sono aumentate del 130%, dopo che sono stati banditi da un consiglio scolastico del Tennessee nel febbraio del 2022 le vendite di Mouse One, Mouse Two, vincitore del premio Pulitzer di Art Spiegelman, sono aumentate le vendite del 50% rispetto alla settimana precedente. Direi che è una formula che non fallisce. Le vendite di Anti-Racist Baby di Ibram X. Kendi si sono moltiplicate dopo che il senatore del Texas Ted Cruz ha criticato durante un'udienza della Corte Suprema. È successo anche per All Boys Aren't Blue, dopo che il libro è stato bandito nelle biblioteche pubbliche in 8 stati. Raga, bisogna farci censurare tutto. Censurare tutto. Ovviamente una testata importante come il New York Times deve dire: oh, hanno censurato quel libro lì, e tutti a comprare quel libro lì. Hanno censurato quel film lì, e tutti a voler guardare quel film lì. È giusto, bene. Due con Elodie. E io nel frattempo sono un po', come si dice, mi sono non distratta, però sono finita un po' in un tunnel, perché scopro da Instagram che la mia amata, la mia adorata Lily Allen, che tutti conosciamo per lo più come cantante, come bravissima cantautrice, autrice, cantante, eccetera, nel frattempo era un po' che non andavo sul suo Instagram, si è data da fare e ha fatto una serie TV ed è a teatro, beh, questo in Inghilterra, con uno spettacolo drammatico che si chiama The Pillow Man. Ma Dreamland, nel frattempo è tornata bionda, cosa che mi ha un po' spiazzato, tra l'altro, e ovviamente mi ha fatto voglia anche io di tornare bionda. Ma a parte quello, però Dreamland ovviamente non è distribuito in Italia, come al solito del resto succedono queste cose. È prodotto da Sky, potrebbe arrivare su Sky Italia, io penso. Why not farlo anche su Sky Italia, no? E niente, questa donna sa fare tutto, a quanto pare sa anche recitare, ma questo un po' lo sospettavamo. Poi è sposata comunque con quel bonazzo di suo marito, che adesso ve lo dico subito, come si chiama. È praticamente uno dei protagonisti di Stranger Things, il papà di Eleven, che è qua taggato. David Harbour, ecco, scusate. Niente, andiamo a vedere invece l'indagine di Greenpeace in Italia, e cos'è questo PFAS, perché sono stati analizzati dei campioni di acqua e a quanto pare non bene la situa. Quindi andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo e vi spiego perché non dovete bere l'acqua del rubinetto. No, dai, magari usare una caraffa che filtri, ecco, meglio. Torniamo subito. Lily Allen, scusate, sono entrata troppo presto e stavo ascoltando il preascolto, per questo che per me la canzone era già avanti. È una storia lunga, adesso non sto qua a spiegarvi tutte le technicalities, ma vi avevo promesso invece di parlarvi del discorso dell'acqua. acqua contaminata, a quanto pare in Lombardia e quindi non troppo lontano da noi, e comunque notizia di interesse secondo me anche nazionale. Dunque, la nuova indagine di Greenpeace dice che l'acqua è inquinata anche in Lombardia da quelli che sono chiamati inquinanti eterni, ovvero i PFAS. PFAS, ovvero per fluorinated alkylated substances, in inglese sostanze che contengono almeno un atomo di carbonio, sviluppate negli anni 40 e particolarmente utilizzate perché idrorepellenti e resistenti, scrive quindi Greenpeace. Anche nelle acque lombarde destinate al consumo umano sono presenti PFAS. A svelarlo è stata una nostra indagine grazie a numerose richieste di accesso agli atti indirizzate a tutte le ATS, ovvero agenzie di tutela della salute, e agli enti gestori dell'acque potabili lombarde. Su circa 4.000 campioni analizzati degli enti preposti tra il 2018 e il 2022, circa il 19% del totale, pari a 738 campioni, è risultato positivo alla presenza di questi fattori, di questi elementi. Ora, io come il sospetto che quello che stiamo cercando di dirci è che non importa che non siano inquinati, cioè ci sono diversi livelli di inquinosità, di inquinamento, nel senso che qualcosa può essere appunto nocivo nell'immediato e magari appunto i vari filtri, i vari organi atti a stabilire se effettivamente un'acqua è potabile oppure no, possono dire no, questo no, sì, quello sì. Questi PFAS secondo me passano anche il test di cosa è inquinato, di quale acqua è inquinata e quale no, ma portano danni probabilmente a lungo termine. Questa è la mia sensazione, se ho capito bene qual è l'allarme. Ci sono casi in cui la contaminazione è a livello di acqua di captazione, ovvero il primo prelievo, e altri in cui è specificato che si tratta di acqua immessa nella rete post trattamento. Nella maggior parte dei casi gli enti non hanno specificato quando i campioni si riferissero ad acqua di pozzo e quando quella che esce dal rubinetto di casa. Inoltre, l'inquinamento rischia di essere molto sottostimato se si considera che le analisi condotte finora sono parziali e non capillari. Cioè, praticamente vorrebbero farne di più, saperne di più questi di Greenpeace, ma deve essere che a qualcuno gli ha detto: oh, Greenpeace, puoi startene a casa tua e non rompere le scatole. L'indagine condotta in Lombardia svela l'esistenza di un'emergenza ambientale e sanitaria fuori controllo, ha spiegato al Corriere Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia. L'associazione chiede alla regione di individuare tutte le fonti inquinanti e a governo, Parlamento e ministeri competenti di varare in tempi brevi una legge che vieti l'uso e la produzione di tutti i PFAS non ancora vietati in Italia, perché come al solito siamo indietro di quei 20 anni anche su questo. Signora mia, era Macklemore con No Bad Days alle 18.55 qui su Radio Parma, sempre insieme alla vostra vitridente di fiducia. Stasera vi ricordo che dopo la fine di Mania di Protagonismo alle 20.30 ci sarà anche allegramente la partita e quindi la radiocronaca, anzi cioè sì, la radiocronaca qui su Radio Parma la potete ascoltare in diretta. Ora io non so se le ragazze dell'Help Me Studio sono in ascolto, io il link l'ho mandato, spero che arrivi il mio saluto, perché oggi sono andata a fare le unghie da Elena dell'Help Me Studio e devo dire che è una vita che io sognavo di fare proprio tutta la manicure a tema Romeo and Juliet, quello di Baz Luhrmann per intenderci, e ce l'abbiamo fatta, Elena ce l'ha fatta. Non è stato facile, c'è stato un paio di momenti che si sono rovesciate un po' di perline e ce la siamo vista brutta, perché non è stato così semplice, però voglio dirti Elena, tu hai esaudito un mio sogno, ma letteralmente è una vita che io volevo farle a tema così. Dalla prossima volta facciamo quello che vuoi, sarà molto più semplice, però posso dire finalmente di avere esaudito questo mio sogno di avere le unghie a tema Romeo and Juliet di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Grazie, sono molto felice, grazie a tutto lo staff di Help Me Studio, sono delle ragazze così super carine e molto molto accoglienti. Vabbè, a parte che poi fanno tutto quello di cui si può avere bisogno da uno studio estetico. Bene, 18:57 ci ascoltiamo Mara Sattei, che è uscita con questa nuova canzone che è bellissima, ovvero Tasche, qui su Radio Parma. E rieccoci, anzi rieccomi, perché oggi mi hanno, è stato una, come si dice, un ammutinamento, mi hanno lasciato tutti da sola, cosmeticante non pervenuta e non sappiamo bene che fine abbia fatto. Luca è al Salone del Libro e doveva finire alle 19 e l'evento a cui partecipava, ma chi lo sa. E niente, siamo io e voi, voi e io. Spero che vi possiate accontentare della mia umile presenza e di un po' di bella musica da ascoltare insieme. Oggi, mentre ero dalle ragazze del mio studio a fare le unghie, c'è stato un momento che, in quei momenti, cioè, dato che ci si mette un pochino, no? Allora fai delle chiacchiere, ti conosci, eccetera, poi ogni tanto si sta zitti perché ci sta, no? Che poi uno si perda nei suoi pensieri. E c'era effettivamente in sottofondo la una canzone di Luis Capaldi. Ora, io non so se voi avete seguito, sapete un po' la storia di questo ragazzo, che a me piace tantissimo lui. A parte, secondo me, fa della musica bellissima, ma ok, è proprio, mi piace lui come persona, come spirito, come l'energia, come vibe, no, che emana. E c'è un documentario su di lui, credo appena uscito, che non ho ancora visto, ma è mia intenzione vedere, perché lui comunque ha questa malattia, che è la sindrome di Tourette, che però non tanto come la conosciamo per le parolacce o cose del genere, ma che proprio lo affligge con una serie di tic impressionanti che gli danno parecchio fastidio e da fare, cioè non è una vita semplice, no? E io qualche stralcio qua e là sui social, quello che avevo intuito è che, a differenza di come si dice nella legge, cioè ci sono tante storie belle di persone che hanno la balbuzie oppure la sindrome di Tourette o altri problemi di tic nervosi, che quando suonano o cantano il tutto si mette totalmente a riposo, no? Che è bellissimo, è molto poetico. Ecco, lui invece lamentava il fatto che quando è in pieno regime lavorativo, tour, date, avanti e indietro, studio, a lui invece gli aumenta parecchio, creandogli dei grossi problemi gestionali, insomma creandogli sofferenza. Quindi nel documentario ci dovrebbero essere anche dei momenti in cui lui effettivamente prende in considerazione anche di smettere proprio di fare musica. Speriamo di no, perché è molto bravo. Quella inconfondibile, la voce di John Legend insieme a Sebastian Yatra, che di tutta quella, diciamo, ondata di cantanti latini, di reggaeton che vengono dall'America Latina, è uno di quelli che a me piace di più, tra l'altro. Meno rapper, più cantante, e l'ho trovato sempre molto bravo. 19:27 minuti qui a Radio Parma, 102.104 sono le frequenze, la diretta la trovate su radioparma.it, il sito, e vi ricordo che alle 20 finisce Mani di Protagonismo, ma alle 20:30 inizia la radio cronaca direttamente dallo stadio, infatti la città è bloccata. E volevo ringraziare tutti quelli che fanno sì, cioè, perché, capito? Ci sono altre persone che, no? Ecco. Funivia del Mottarone, 2 anni dalla tragedia, indagini chiuse con 8 indagati. Questa è stata una storia allucinante. Anche qui la negligenza di non voler fare le cose a regola e quindi poi la tragedia. Il 23 maggio saranno passati 2 anni dalla tragedia della funivia del Mottarone. Io ricordo, anche perché esatto, non è passato tanto tempo, la notizia, le foto, l'immagine, la sensazione devastante. Morirono ben 14 persone. Ora la procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati. Fra i destinatari dell'avviso di conclusione indagini ci sono 2 società. Le persone invece sono Luigi Nerini, titolare della ferrovia del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore dell'esercizio, Gabriele Tadini, caposervizio, Anton Seber, presidente del consiglio di amministrazione per la ditta Leitner, incaricata della manutenzione, Martin Leitner, consigliere delegato, e Peter Rabanser, responsabile del customer service. Strano che Martin Leitner e la ditta Leitner sono tutti, no? Uomini. Dovrebbero essere archiviate le posizioni di 6 tecnici esterni. I reati contestati a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime. Soltanto per Tadini e Perocchio c'è anche il falso. Al centro dell'indagine ci sono sempre stati elementi emersi da subito, 2 in particolare: il cavo traente della funivia tranciato e il sistema frenante di sicurezza che non aveva funzionato perché erano stati inseriti dei forchettoni per evitare che la cabina si bloccasse durante la corsa. Avete capito? Cioè, per far andare tutto l'ambaradan lo stesso, anche se non era stata fatta la manutenzione. Sono cose che facciamo anche noi in casa. Cioè, avete quell'elettrodomestico che funziona solo se la presa fa 3 giri su se stessa e mettete sopra un santino, non lo so, di Papa Giovanni. Ecco, in casa nostra però è una cosa. Una funivia. E tutto poi fu attribuito al fatto che appunto non era stata fatta la manutenzione. Stavamo parlando del fatto che il 23 maggio, quindi fra 4 giorni, saranno passati 2 anni dalla tragedia della funivia del Mottarone, ed effettivamente la procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati. Ora, le vittime invece sono 14 persone, 13 morti sul colpo, 2 bambini sono portati in gravissime condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino, ovvero Mattia Zorloni di 5 anni che muore però in serata. I genitori, Vittorio Zorloni ed Elisabetta Persanini, erano anche loro sulla funivia. Perdono la vita anche Amit Biran, 30 anni, Tal Peleg, 26 anni, Tom, 2 anni, oltre ai bisnonni Barbara Cohen Koninski di 71 anni e Itzka Cohen. Itzhak Cohen di 82. Sono una famiglia di origine israeliana che vive a Pavia. Si salva solo il piccolo Eitan Biran grazie al padre che gli fa da scudo. Urca, che pelle d'oca parlare di questo argomento. È bruttissimo, tra l'altro, che per la speculazione di esseri umani altri esseri umani perdano la vita. Certo, non c'è il dolo, nel senso che non è che queste persone sono state negligenti con l'obiettivo di fare del male delle persone, ma per risparmiare, per far andare lo stesso la stagione, mettere a rischio delle vite umane, condannare delle vite umane, proprio non ci siamo per niente proprio. Alessandro Merlo era un 29enne di Varese morto insieme alla fidanzata Silvia Malnati, 26 anni, da poco laureata in economia. Sono sepolti insieme. Serena Cosentino era nel Verbano da meno di 2 mesi per lavorare a un progetto sulla presenza di microplastiche nel Lago Maggiore. Quella domenica era con lei il fidanzato Mohammed Reza Shahisvandi, di origini iraniane. Sulla lapide anche il nome di Roberta Pistolato, 40 anni, di suo marito Angelo Vito Gasparro. Poi basta, brutte notizie. Volevo solo appunto condividere con voi che effettivamente ci sono 8 indagati e quindi parte il processo ufficialmente.
Una fitta allontanata e vedrai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi o forse solo di guardare meglio. Riderai. Come fa? Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.
Questa è la nuova di Ligabue, si chiama, come avrete potuto intuire, indovinate un po', Riderai. E non ho, è la prima volta che l'ascolto per intero, quindi non ho capito esattamente il senso, ho capito ovviamente le parole più facilmente essendo italiano, ma il senso globale della canzone mi è un attimo sfuggito. Si riferisce a una donna, una ex, una figlia, non ho ben capito. Comunque rideremo, l'importante è quello, poi che sotto il riso si celi un'ansia devastante. No, non è vero, è proprio quello che dobbiamo riuscire a cambiare, cioè di non rispondere sempre tutto ok, sì, va bene, quando banalmente ci chiedono ciao, come stai? Ok, non è che tutti gli interessa veramente come stiamo, però c'è uno stretto gruppo di persone che davvero di solito ci hanno a cuore, indipendentemente da tutti i favori che facciamo per loro. Dunque andiamo avanti e vediamo, vabbè, facciamo un ultimo check, anche se poi mi fa star male, raga, fa star male perché mi immedesimo e poi non riesco a uscirne. Allora, chi sono le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna? Bella domanda. Sono almeno 14 milioni le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, per cui ci sono oltre 100.000, 10.000 sfollati e danni per miliardi. Tra le persone che saranno che hanno perso la vita a Forlì sono 4 nella provincia di Cesena, 5 nel Ravennate e una nel Bolognese. Ci sono però persone rimaste intrappolate nei piani bassi delle case che hanno perso la vita per mettere in salvo bambini o animali, ed è onestamente una situazione in cui non riuscirei, non vorrei, mi farebbe molta, cioè mi mette molta ansia anche solo provare a entrare in quell'ordine di idee. E basta, e questo è quanto, scusate, non credete a tutto quello che dicono, non è tutto oro quello che luccica, e basta, e torniamo a noi, torniamo alla musica e torniamo a Mani di Protagonismo. Air Supply con All I Love Love. Sono finito l'amore, sono così perso senza di te che non so più cosa fare della mia vita. Brano struggente, ma che ci voleva. Un bel throwback ogni tanto ci vuole, e perché appunto poi torniamo con la musica più attuale. Io farei un piccolo recap di quello che accadrà domani, che è appunto sabato, ovvero cioè, esce la nuova puntata del podcast del disagio, quello per intenderci free, in cui in ogni puntata io ospito una persona autorevole in un certo campo, che può essere, non so, disagio di essere, di svegliarsi alle 4 per fare il pane, e allora c'è una panettiera o un panettiere. In questo caso il disagio di questa settimana è quello vegano, che abbiamo aperto anche a vegetariano, pescatariano, pescetariano, ma anche crudista, al grido di ma potrà ognuno fare un po' la cippa lippa che gli pare, se non dà fastidio a nessuno? La risposta dovrebbe essere sì. E invece io, che mi dicono vivo in una bolla, non penso al fatto che poi invece orde di persone che protestano non si capacitano di come tante altre persone decidano, prendano decisioni così nella loro vita. E ripeterei nel caso specifico, e viva il mondo perché è vario, cioè che non siamo uguali, condividiamo le stesse abitudini, facciamo la stessa cosa, cioè uno impazzisce secondo me dopo, no? E questo è un po' l'estremo di rimanere per forza e andare via perché lo lo shampoo, no, secondo me. Però
che cosa ho in...
sono sempre notizie super fresche, super interessanti. E per il podcast abbiamo invitato Francesca Torello. Non mi ricordo se è Torelli, ma Torelli è più il nostro locale. Torello, lei è di Savona, che con la sua ragazza Alessia, ovvero Alessia Galattini, quella del giovedì per intenderci, sono andate a vivere a Roma insieme, poi è nato l'amore. E Francesca ha fondato questa, ha creato questa ditta, questo business che si chiama The Female Glaze, che se me lo concedete è uno dei nomi più belli che abbia mai sentito in vita mia, che invece di Female Gaze, che è lo sguardo dell'uomo, è Female Glaze, che è glassa, ed è secondo me geniale. Comunque lei si occupa appunto di catering, di dolci, tutto quello che volete potete ordinarlo e lei insomma lo procura, ve lo prepara, lo procura e ve lo porta. Scusate perché stavo cercando una canzone molto importante. Purtroppo ancora non fa servizio internazionale, se no avrei già ordinato da lei anche per stasera, perché le cose sembrano tutte deliziose. Quindi sabato podcast Il Disagio, vi per vegano e poi se vogliamo anche vegetariano in generale, la condizione di disagio di doverti sempre sentire dire: ma mangi, ma quanto mangi, ma cosa mangi, ma mangi troppo, ma mangi poco, ma mangi abbastanza. Signora, si faccia una pelina così di fatti suoi. Questa canzone è allegra, ma allegra triste. Non so se avete presente quelle canzoni allegre tristi, triste allegre. Ce ne sono diverse, tante, parecchie. E infatti è giusta per la fine di Mania di Protagonismo di oggi, di Mania di Protagonismo della settimana, di Mania di Protagonismo in generale. Non è fine mese, è solo fine settimana. Noi ci ritroviamo comunque lunedì, come sempre, per la rubrica del disagio, martedì con i libri spettinati, mercoledì con Compagni di Branco, giovedì con Salutava Sempre e TV, streaming e canzoni, e via chi più ne ha più ne metta. Dunque, come vi dicevo, l'appuntamento a domani con una nuova puntata del podcast del disagio. È uscito il podcast di Compagni di Branco, fate i bravi e fate le brave, andate su Spotify o Apple Podcast o Amazon Music o quello che ne avete voglia a cercare Compagni di Branco, che è con Lia Vegani. Tutto quello che il mercoledì normalmente qua diciamo in due o tre battute chiacchierando, ecco lì è proprio approfondito, argomento per argomento, l'approccio all'educazione cinofila, così importante per capire i nostri amici cani. Io rimango qui in realtà perché appunto alle 20:30 c'è la partita, quindi devo fare la regia alla radiocronaca, ma poi me ne vado a casa e non vedo l'ora perché ho anche una discreta fame già. Voi bravi che potete cenare, beati voi, e i podcast delle puntate della settimana sono quasi tutti già pronti per essere ascoltati quando, dove e come volete. Detto questo, come sempre, fate i bravi, ma non troppo. Ciao ciao!